Le architetture del suono. A 100 anni dalla nascita di Miles Davis e John Coltrane. Di Claudio Fasoli.
Io Coltrane l'ho visto la prima volta a Milano nel 1960 o 61 al Teatro Lirico. Lui era il sassofonista che Miles Davis per quella tournée aveva scelto. Il concerto si svolgeva nell'ambito del Festival Jazz e quella sera allineava il trio di Oscar Peterson, il quartetto di Stan Getz e per ultimo il quintetto appunto di Miles Davis, con Coltrane al sax tenore, Wynton Kelly al pianoforte, Paul Chambers al contrabbasso e Jimmy Cobb alla batteria. Quindi era la formazione storica classica di Miles Davis in quel periodo. Il cartellone è veramente incredibile, visto storicamente. La serata era una serata quindi da brivido. Non ricordo i dettagli specifici, diciamo, ma certamente è stata interessante, oltre che bella musicalmente, e veramente istruttiva. Il concerto di Davis, appunto, nello specifico, propose un repertorio che già conoscevo dai suoi dischi. Ricordo che suonarono So What e altri brani da Kind of Blue, il famoso disco. Quando Coltrane cominciò a suonare, dopo il solo di Davis, iniziò rapidamente ad alzare il livello della tensione, inserendo spesso grandi volute di suono che sempre più spesso finivano nel registro sovracuto, creando quindi tensione su tensione, realizzando un clima opportuno per inserire elementi distorti, se vogliamo, o ruggenti, quasi mai sentiti in quei tempi. Nella platea cominciarono mormorii che nel corso della serata si tramutarono in urla di ostilità ogni volta che Coltrane suonava. È una cosa piuttosto veramente mai successa e non l'avevo mai vista una reazione così ostile. Diciamo che anche la cosa non finì lì, nel senso che sulle riviste specializzate uscirono commenti a dir poco insultanti, ma la cosa che mi colpì molto fu che sentì, uscendo dal teatro, due grandi nomi del jazz italiano, appunto di allora, che si scambiavano dei commenti, perlomeno strani, tipo non hanno swing oppure sono logorroici, cioè sono la logorrea di un drogato e altre tenerezze del genere. Ecco. Quella prima volta comunque mi lasciò dentro un segno distintivo. Conoscevo molto bene la produzione di John Coltrane e tutti i suoi dischi più recenti occupavano il mio tempo dedicato all'ascolto. Mi convincevano molto il suo suono e l'eleganza del suo linguaggio. Prima di giudicare, volevo quindi capire e vederci chiaro su quello che lui aveva proposto solisticamente. In realtà pensavo che fosse un po' estremo, come lo era la sua tecnica strumentale vertiginosa che non esitava a evidenziare, ma che non comprometteva il risultato estetico di quanto suonava. Semplicemente era, secondo me, un po' esagerata come modalità espressiva. In realtà, poi successivamente, venne a sapere che anche a Parigi fu accolto in una maniera un po' così, un po' brutale, se vogliamo. La cosa incredibile è che 2 anni dopo, quando venne col suo quartetto, col suo personale quartetto, fu accolto con i tappeti rossi. Quindi diciamo che cambiò totalmente il profilo e l'atteggiamento del pubblico nei confronti di John Coltrane. Pensando a John Coltrane come prospettiva storica, diciamo, si può tranquillamente dire che è stata una presenza estremamente pregnante, nel senso che non solo a livello sassofonistico fu apprezzato e assolutamente prediletto da moltissimi, forse la maggior parte dei sassofonisti tenori nel mondo, ma addirittura, intendo dire, la sua presenza fece molto discutere al di là dello specifico, tenoristico, diciamo. Quindi la sua proposta, talmente dirompente, che da allora in poi fu sempre più pregnante, devo dire che è stata spesso esaminata, analizzata, è stata valutata, si è scritto di lui, si è scritto delle sue predilezioni, si è scritto delle sue registrazioni, naturalmente, però Coltrane è stato veramente un uomo molto presente all'interno di quello che era, diciamo, tutto il panorama jazzistico, naturalmente, soprattutto quello statunitense.